SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. In questo podcast parleremo di olio extravergine di oliva. Lo abbiamo già fatto nelle scorse settimane quando abbiamo cercato di capire i motivi per cui il prezzo dell'olio extravergine qui in Australia sia considerevolmente aumentato, e abbiamo visto la presenza di quell'insetto chiamato olive lace bug, che rende difficile la produzione perché colpisce direttamente gli alberi, impedendogli di produrre frutti e, nei casi più estremi, anche di morire. La morte degli olivi, alberi considerati immortali fino a poco tempo fa, ha colpito duramente una delle regioni che dell'olivo fa il suo simbolo, la Puglia, tant'è che nel logo, nello stemma della regione Puglia campeggia proprio un albero di olivo. È arrivata qualche anno fa, una decina di anni fa, la xylella, questo batterio, xylella fastidiosa, che ha travolto, uccidendo più di 10 milioni di alberi, la regione, particolarmente la regione del Salento, quindi quella più a sud della Puglia, e creando uno scenario che è stato riassunto dal giornalista e scrittore Daniele Rielli con il titolo del libro, che poi è dedicato a tutta la saga, dalla scoperta del contagio fino al mancato contenimento e agli sviluppi. Il libro si chiama Il fuoco invisibile, è stato candidato al premio Strega, finalista del premio Strega 2024 della 78esima edizione del premio Strega, e abbiamo qui con noi proprio Daniele Rielli, con il quale parleremo del suo libro ma anche della situazione xylella oggi. Dunque, Daniele, prima di tutto vorrei parlare del libro partendo dai vari elementi che lo compongono, cioè l'elemento culturale, l'elemento storico, l'elemento della società pugliese, ma c'è anche un forte elemento familiare per quanto ti riguarda. Ce lo vuoi spiegare?
Mio padre è di Calimera, mio nonno era di Calimera, che è un piccolo paese della Grecia salentina, quindi uno di quei pochi paesi in cui si parlava ancora greco, questo dialetto greco, perché erano colonie greche in antichità. Mio nonno faceva quello di mestiere, a un agricoltore, poi dopo mio padre e sua sorella non hanno fatto altro, però diciamo soprattutto mio padre era rimasto legato agli olivi che aveva ereditato, che non erano tantissimi, ma per lui simboleggiavano anche un po' il rapporto col territorio che aveva dovuto lasciare da ragazzo quando era emigrato al nord. Quindi poi, soprattutto in tarda età, quando è andato in pensione, si è legato ancora di più a queste piante. E proprio in quel momento è arrivata la xylella, che è appunto questo batterio che nel caso di ulivo è incurabile, uccide le piante, no? E quindi ho assistito a questo dramma che stava diventando rapidamente un dramma sociale nel territorio, molto ampia e senza precedenti, però al tempo stesso era anche un dramma a casa mia, insomma, perché poi mio padre, come il 99% dei salentini, non credeva che la malattia fosse reale, perché storicamente ulivo non aveva mai conosciuto patogeni così gravi, così aggressivi, e quindi c'è stato una sorta di rifiuto per questo e per tutta una serie di altri motivi che nel libro racconto. In primis il fatto che quando siamo colpiti dalle calamità naturali così, così aggressive e così senza precedenti, si scatenano tipicamente tutta una serie di meccanismi psicologici, di autodifesa, di negazione, Soprattutto poi nel caso delle epidemie, e delle epidemie così lente, perché una delle caratteristiche di Xylella è che non uccide l'albero dall'oggi al domani. Ci mette comunque, da quando infetta l'albero a quando l'albero è seriamente colpito, 3-4 anni anche. Quindi tutto un tempo in cui le persone hanno la possibilità di sviluppare speranze che non sono reali e teorie alternative. Infatti ci fu poi un grande fiorire anche di, non solo di complottisti, come racconto nel libro, negazionisti, ma anche proprio di approfittatori, santoni, che vendevano prodotti che non avevano alcuna speranza di funzionare, cioè erano sostanzialmente acqua fresca, ma li vendevano a dei prezzi molto elevati, e le persone, per disperazione, diciamo, e speranza mal riposta, li compravano anche spesso e volentieri, un po' come succede con gli esseri umani, con i guaritori, insomma, di fronte a delle malattie incurabili, poi si prova qualsiasi cosa, no? Mio padre, per fortuna, questo non l'ha fatto, però, diciamo, nelle mie ricerche. Ho incontrato tante persone che sì, avevano provato anche queste cose, spesso appunto a carissimo prezzo. E tutto questo si innesta su un territorio che storicamente dell'olivicoltura era, mi verrebbe da dire, visto che adesso è tutto morto, però un'olivicoltura particolare, nel senso che era nata, diciamo, a cavallo fra il 500 e il 700, questa monocultura dell'olivo nel Salento. E serviva per fare olio lampante, cioè l'olio che finiva nelle lampade per illuminazione, oppure anche per scopi industriali, per la cardatura delle lane, dei telai che facevano le lane, oppure per i saponi, però principalmente illuminazione. E andava a sostituire in maniera più economica e anche, diciamo, facendo meno odore, l'olio di balena, che era ovviamente molto più complicato da ottenere, perché bisognava andare nell'oceano e cacciare la balena, insomma, che è un po' più complicato rispetto a raccogliere delle olive. Però questi alberi, che erano molto belli, in alcuni casi appunto anche di 2, 3 secoli, 4 secoli, non si adattavano bene alla produzione di olio, per uso cioè per uso umano alimentare, perché erano molto grandi ed era molto difficile raccogliere le olive dall'albero, cosa che quando fai olio lampante è del tutto irrilevante, perché l'importante è il grasso che c'è dentro l'oliva, mentre invece quando vuoi fare olio da consumo alimentare, olio extravergine o comunque per uso umano, è molto importante che l'oliva non tocchi il terreno, non si ammacchi, non rimanga a terra e, insomma, deve essere raccolta dall'albero. Questo era piuttosto difficile da fare con alberi così grandi e imponenti, anche vecchi, quindi anche molto delicati, e quando venivano usati strumenti per scuoterli si rovinavano anche, eccetera. E quindi questo era uno, non l'unico, dei motivi per cui poi alla fine ancora oggi in Salento si faceva principalmente olio lampante, che poi veniva venduto nel mercato, diciamo, terziario, non va direttamente al consumatore, perché non è un olio per uso alimentare, appunto. Però era un'economia molto, cioè ormai sono oli che oggi ovviamente non vengono usati per illuminazione, ma come sostanze da taglio sostanzialmente. E quindi era un'economia molto debole e molto basata poi sui sussidi europei e nazionali. Quindi era un'economia veramente non particolarmente reale, nel senso che, tolto il sistema di incentivi pubblici, sostanzialmente produceva pochissimo denaro. E questo è stato uno svantaggio importante, perché all'inizio della crisi non c'è stato più di tanto l'incentivo ai produttori, che pure esistono, non ce ne sono tantissimi, ma esistono, ad agire con rapidità e con fermezza, perché comunque i contributi sarebbero arrivati in ogni caso, no? Anzi, già qualcuno più in malafede magari pensava anche ai contributi per la ricostruzione o comunque, insomma, per la calamità. Quindi questo sistema di dipendenza molto forte dal sistema dei sussidi sicuramente non ha aiutato la reazione, diciamo, rapida, no?
E stavamo parlando dell'ulivo come un elemento, e uso un verbo che ben si presta al contesto di cui stiamo parlando, l'ulivo che è ben radicato non soltanto nel territorio pugliese, ma nella sua storia, nella sua cultura. Dicevamo appunto che nello stemma della regione Puglia campeggia questo albero. Ecco, quindi per una società che, come ci racconti, ha un grande retaggio culturale, storico e un'attrazione per elementi arcaici, come è stata accolta la modernità, in questo caso rappresentata dalla medicina? che ha sfatato il mito dell'ulivo come albero immortale.
Ma dunque, c'è da dire che il Salento secondo me soffre un po' una sindrome di isolamento culturale, soprattutto negli ultimi anni, per cui si è sviluppata una tendenza molto spiccata al vittimismo, che è interessante perché arriva in maniera così plateale in un momento in cui in realtà ad esempio lo sviluppo economico turistico esplode, cioè negli ultimi 20 anni un territorio che era sostanzialmente sconosciuto, perché in Italia non si andava più di tanto in vacanza in Puglia e non si andava sicuramente in Salento, dove non c'erano neanche alberghi, non c'erano strutture ricettive. Questo cambia circa 20-25 anni fa, all'improvviso diventa una meta alla moda, e con i turisti arrivano anche un sacco di soldi, ovviamente, un'economia. Questo però paradossalmente, invece che integrare il territorio, ha finito per far crescere una certa dose di risentimento nei confronti del resto della nazione. E da lì anche una tendenza appunto all'idea che ci siano complotti di vario tipo contro il territorio. Questa cosa ovviamente ha origini culturali profonde, perché essendo stato Regno delle Due Sicilie, comunque aveva un'elite molto predatoria, le ricchezze venivano esportate nella capitale, che era lontana, eccetera, quindi c'ha delle radici culturali profonde. E come anche affronto un po' a un certo punto nel libro, c'è un piccolo capitolo storico, c'era anche un problema con le elite locali, che erano elite parassitarie, non prevedevano ad esempio l'attività imprenditoriale, capitali di rischio, era molto difficile cambiare diciamo classe sociale, ancora oggi è molto difficile, ma al tempo era sostanzialmente impossibile, e tutte queste dinamiche hanno creato poi un risentimento nella popolazione molto forte nei confronti delle istituzioni, soprattutto però oggi esterne, nazionali, europee, no? E quindi ci sono diversi esempi. Xylella è solo, diciamo, l'esempio più lampante, ma molti delle persone che hanno guidato le proteste contro Xylella, cioè che non credevano che questo batterio fosse reale, sono anche le stesse che avevano protestato contro il gasdotto della TAP. Il gasdotto della TAP è un grosso gasdotto che parte, diciamo, cioè dalla Grecia, in realtà parte però la parte che interessa la Puglia, e sbarca a San Foca nel Salento. Questa grande opera, sostanzialmente, che adesso è stata costruita, non ha nessun tipo di impatto perché è sotterranea, fu avversata per anni in maniera gravissima dalle stesse persone, poi, di Xylella, con gli stessi claim, cioè con l'idea appunto di questo territorio soggetto a grandi speculazioni, cosa che poi non era, insomma, era semplicemente un'infrastruttura. E quindi c'era questo brodo di cultura molto forte, e che nel caso di Xylella si incrocia anche con un rifiuto della modernità che si esprime attraverso il rifiuto della scienza, cioè c'è ancora un pensiero magico molto, molto forte, che magari non è immediatamente percepibile se uno viene qui in vacanza o insomma comunque attraverso il Salento, non ha la sensazione di trovarsi in un luogo dominato dagli stregoni, diciamo. A livello profondo, soprattutto per quanto riguarda il mondo agricolo, queste credenze sono ancora molto, molto forti, molto radicate, e quindi il mix delle due cose, cioè l'idea che ci fosse una qualche forma di speculazione esterna sul territorio e appunto che in realtà ci fossero delle modalità sostanzialmente equiparabili al pensiero magico per curare questa malattia, e le due cose assieme hanno creato questo brodo di cultura in cui poi è nato e cresciuto questo movimento negazionista, che a un certo punto era totalmente dominante, e non solo nelle classi popolari o agricole, anche a livello cittadino, diciamo borghese, di istituzioni, politica, la magistratura. E qua arriviamo agli scienziati, perché a un certo punto gli scienziati vengono, che hanno scoperto il batterio, vengono indagati in un'indagine confusionaria, tra l'altro autocontraddittoria, in cui da un lato gli si dice: voi potreste aver, diciamo, portato questo batterio diffuso, non si capisce insomma se colposamente o dolosamente, l'ipotesi è colposa, però insomma poi l'impianto di indagine non è chiarissimo. E dall'altra si dice: no, il batterio in realtà c'è da sempre, quindi non è un vero problema, siete voi che state facendo insomma tutta una serie di speculazioni per ottenere il taglio degli ulivi e sostituirli con degli ulivi transgenici, che era sostanzialmente quello che si sentiva in giro in quel momento dal movimento negazionista. Ovviamente le due ipotesi sono contraddittorie, perché o gli scienziati hanno portato il batterio loro, oppure c'è da sempre. possono essere vere tutte e due. Però, cioè, nonostante, questa indagine serve a bloccare i tagli di contenimento, perché contro questa malattia, ma in generale contro tutte le batteriosi vegetali, l'unica cosa che si può fare è tagliare le piante infette e tutte quelle attorno. E va fatto in fretta, perché altrimenti la malattia si diffonde. Questo per anni in Salento si fa poco e niente, perché ci sono delle lungaggini burocratiche, perché ci sono le proteste, e poi in maniera molto impattante perché interviene la magistratura. E per bloccare questo taglio, contestualmente, diciamo, al blocco del taglio, indaga gli scienziati con queste accuse di cui parlavo. E quindi per un lungo periodo si crea una stasi molto importante nel contenimento della malattia, che ne accelera la diffusione, ne agevola la diffusione. Poi in quell'anno, infatti, la malattia farà parecchi chilometri, si muoverà molto più rapidamente di come non si muova adesso, no?
A tutte queste disgrazie se ne aggiunge un'altra, che questi ulivi, Daniele, uso un gioco di parole adesso, si trovavano non solo in campagna per quanto riguarda il terreno, ma in mezzo a una campagna, un altro tipo di campagna, la campagna elettorale della Regione Puglia. Ecco, come ha influito quest'altro tipo di campagna nel contenimento, nella comunicazione e nell'assorbimento del fatto, della notizia che gli alberi, gli ulivi erano malati di xylella e stavano morendo?
Devo dire che gli ulivi, poverini, hanno avuto anche la sfortuna di essere attaccati da questo batterio, che viene scoperto in un periodo molto vicino alle elezioni regionali, prima le primarie e poi le elezioni regionali. Quindi diciamo, nessun candidato vuole prendersi l'onere di andare alle persone e dire gli ulivi infetti vanno tagliati, cioè, quindi, diciamo, fare il suo lavoro con senso di responsabilità. Tutti pensano invece a prendere i voti, e quindi, anzi, il candidato che poi vincerà, che è Michele Emiliano, fa campagna elettorale frequentando attivamente alcuni noti negazionisti, insomma, facendosi intervistare da una giornalista negazionista, visitando le campagne con uno dei leader del movimento, insomma, cioè, esprimendo vicinanza, e infatti poi vince, tra l'altro. Ma comunque anche il centrodestra in questo caso non è che fosse su posizioni molto più vicine agli scienziati, per onore di cronaca dobbiamo dirlo. Era proprio un quadro complessivo della società che era molto schiacciato su queste posizioni, cioè gli scienziati sostanzialmente erano soli.
Io intanto ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che siamo in collegamento con l'Italia, con Daniele Rielli, giornalista e scrittore. Parliamo del suo libro Il fuoco invisibile, dedicato all'epidemia di xylella, di quel batterio xylella fastidiosa che ha come incendiato il Salento, da lì il titolo Il fuoco invisibile, uccidendo più di 10 milioni di ulivi. Adesso, Daniele, dopo le ferite gravissime riportate dal Salento e anche dalla Puglia tutta, perché poi si è esteso, come va adesso il contenimento?
Beh, allora, il contenimento si fa molto meglio di prima, secondo me però è ancora troppo blando, nel senso che le piante adesso si riescono a tagliare, però su un raggio che io ritengo, insomma, sulla base della letteratura scientifica di cui disponiamo oggi, che sia ancora troppo ridotto. E infatti la malattia continua ad avanzare. Proprio dell'altro ieri ci sono dei nuovi ritrovamenti ancora più a nord. Avanza più lentamente, poi ovviamente si muove in un territorio che cambia. Cambiano le temperature, cambiano le coltivazioni che sono presenti, cambia anche come sono curati i campi, perché uno dei delle questioni centrali all'inizio dell'epidemia fu ma in Salento questa malattia si diffonde perché i campi sono tenuti male, per i motivi di cui parlavamo all'inizio, quindi abbandono dei campi, economia di aiuti, eccetera. E questo era vero, nel senso che è vero che i campi erano tenuti male, c'era l'erba alta spesso e volentieri, eccetera, però era semplicemente un fattore aggravante. Non è che coi campi tenuti bene la malattia non si sarebbe diffusa, si sarebbe diffusa più lentamente, che sarebbe stato un vantaggio, però si diffuse nella popolazione l'idea che bastasse tenere i campi in ordine e allora poi la malattia non si diffondeva. Non era così, la malattia si diffondeva comunque più lentamente però. Ecco, questa cosa qua la si ritrova adesso nella frontiera nord dell'epidemia, che adesso è arrivata in provincia di Bari, quindi ha fatto centinaia di chilometri, perché la Puglia è molto lunga. Quindi lì si dice, ma non c'è ancora consapevolezza del problema. Questa è una malattia che psicologicamente funziona così: laddove colpisce, e colpisce nel tempo, allora si sviluppa nella popolazione una consapevolezza della realtà, della gravità della situazione. Ma laddove sta arrivando, è appena arrivata, consapevolezza spesso è veramente, veramente limitata. Aggiungici che la leadership politica locale è la stessa ad oggi che ha gestito malissimo questa epidemia all'inizio, quindi non ha grosso interesse a parlarne, diciamo, pubblicamente, non se ne parla molto. E anche in questo caso il mix delle due cose poi porta a una situazione un po' così. Oggettivamente il contenimento è migliorato, non è ancora sufficiente, ma la consapevolezza delle persone è ancora molto debole, tranne nel Salento, perché nel Salento oggettivamente, andando in giro, è tutto morto, si è circondato da alberi morti, milioni di alberi morti, 11 milioni circa, quindi è difficile negare la realtà del batterio, dell'epidemia. Ovviamente i leader del movimento negazionista sono gli ultimi dei moicani, hanno delle teorie alternative, eccetera, ma la popolazione ha cambiato la visione sulla questione. Io l'anno scorso ho fatto molte presentazioni qua in estate, ed è stato molto interessante anche a livello proprio di osservare le reazioni della popolazione, perché spesso facevo un'ora di presentazione con l'interlocutore di turno e poi erano gli stessi abitanti, diciamo, di quel paese che andavano avanti per un'ora e mezza, in alcuni casi anche due, portando le loro testimonianze, cioè dicevano di fare una domanda, poi non facevano mai nessuna domanda e raccontavano la loro storia. Però in realtà era interessante, perché è stato un momento anche di riconciliazione fra le persone del paese, non tanto con me, io a quel punto diventavo un po' uno spettatore, però vedevi che cioè il paese si svegliava da uno stato appunto di illusione in cui aveva vissuto a lungo e lo riconosceva, e le persone si confrontavano su questo. È stato molto, molto interessante, qualcosa che qualche anno prima non sarebbe mai potuto succedere. Addirittura in un caso abbiamo avuto, in un paio di casi, due negazionisti ancora, proprio appunto come dicevo prima, gli ultimi dei moicani, ma sono stati messi a tacere dalle persone che erano lì. Cioè non c'è stato bisogno, diciamo, di intervenire in qualche modo. Proprio il pubblico non li voleva più sentire, perché ormai è chiaro che sono menzogne. E quindi è stato interessante, perché nel 2015 sarebbe stato il contrario, avrebbero messo a tacere me.
Ecco, e come ti accoglie oggi la comunità pugliese? Sei visto come l'uccello del malaugurio, oppure anche la loro consapevolezza oggi è maturata?
Beh, allora, innanzitutto, quando sono stato sentato nella dozzina dello Strega, sono diventato lo scrittore pugliese, che mi ha fatto sorridere, mi ha fatto anche piacere. No, in realtà sono pugliese a metà, come si sente dall'accento, nel senso che mio padre è di qua, è tornato al nord. Però, appunto, quando viene accomunato dai media, ti danno questa patente onoraria, vuol dire che ti vogliono bene, perché altrimenti non lo farebbero. Quindi, diciamo, positivo. Io all'inizio, quando presentavo il libro, avevo un po' paura, non paura fisica ormai, perché quel tempo è passato.
Perché ci sono stati dei momenti in cui hai avuto paura?
No, allora, io personalmente, comunque anche nell'epoca calda, 2015-16, sai, io venivo qua, facevo il mio lavoro, poi me ne tornavo al tempo, vivevo a Bologna, quindi sì, durante l'estate magari stavo qua di più, ma se no durante l'anno magari scendevo una o due settimane, facevo il lavoro, poi mi prendevo il mio aereo e tornavo su, quindi ero abbastanza tranquillo. Gli scienziati non potevano andare da nessuna parte, vivevano qui, quindi per loro è stato più pesante, anche a livello, sì, potenzialmente c'era un clima, insomma, gli incontri andavano fatti con la polizia comunque. Poi non sono successi casi di violenza, però.
E di questo libro, Il fuoco invisibile, Daniele, qual è oggi, riguardando indietro, insomma, la produzione, la stesura, l'aspetto di cui vai più fiero di questo libro?
Io ci tenevo molto che questo fosse un libro comunque letterario, che non fosse un saggio, perché poi questo esce in una collana di narrativa, c'è tutta una parte personale, familiare importante, che tiene un po' le fila di tutto il libro, e questo è stato riconosciuto. E devo dire che in Italia non è molto semplice, perché non so come sia in Australia, ma in Inghilterra, in America, nel mondo anglosassone che conosco un po' meglio, c'è molta attenzione nei confronti della non fiction narrativa dal punto di vista dei libri, no? Anzi, ci sono librerie dove tu entri, c'è la non fiction, e poi in un angolino ci sono i romanzi. In Italia invece il romanzo puro di finzione ha un ruolo estremamente preminente nell'ecosistema delle librerie, no? Questa cosa piano piano sta cambiando, perché anche in Italia ci sono sempre più scrittori che utilizzano forme ibride di narrazione, quindi mischiano non tanto la realtà, sono libri di realtà, però diciamo come forme narrative, no? Però è ancora un genere molto rischioso. E invece devo dire che è stato recepito pienamente come un romanzo, benché sia un romanzo del reale, cioè tutto quello che c'è dentro è vero. E, insomma, è stato comunque selezionato per il più importante premio letterario italiano, che insomma, io non scrivo per i premi, però mi ha fatto piacere perché ovviamente il libro si diffonde di più, ma soprattutto anche un riconoscimento come oggetto letterario. E questo mi ha fatto piacere, no? Perché appunto ho cercato di far convivere questi due mondi, una descrizione molto dettagliata di quello che è successo, però passando attraverso le persone. Cioè il libro è un libro di persone alla fine, racconta quello che è successo dal punto di vista delle persone che sono state travolte da questa vicenda. E scriverlo così, tra l'altro, è molto più faticoso perché devi andare a ricostruire le biografie di queste persone, entrare nelle loro vite, guadagnarti la loro fiducia, anche nel caso dei personaggi che poi in questa storia hanno giocato un ruolo negativo, no? Come c'è uno dei negazionisti, ad esempio, con cui ho sviluppato un rapporto, e nel libro lui c'è uno dei personaggi. Io ho cercato di trattarlo con rispetto, però non è che nascondo niente di quello che ha fatto, no? Insomma. E quindi questo è l'aspetto di cui sono più contento ad oggi, del libro. E poi la sua radice universale, forse, perché parla di una storia molto piccola, cioè non è piccola, la Matia è grande, però diciamo su un territorio, comunque di provincia, comunque diciamo ai margini del mondo globale, però, che ha degli insegnamenti universali. Perché poi il vero tema del libro è come facciamo noi a rapportarci alla verità. Perché a un certo punto c'è stata una piccola comunità in cui si è diffusa un'idea della realtà che era totalmente falsa, ma si è diffusa trasversalmente, come dicevo prima, partendo dagli agricoltori e poi le istituzioni, poi la politica, la magistratura. Quindi un'intera comunità travolta da delle idee palesemente false. Ecco, questo poi è il tema del libro. E questa cosa qui risuona, vedo, molto anche all'estero. Cioè, mi aveva intervistato il Times proprio su questo, è uscita una cosa in Francia su Le Monde, insomma, ho visto che soprattutto interlocutori stranieri capiscono questa radice universale di questa storia molto locale, no? E questo mi fa piacere.
Quindi facciamo chiarezza adesso, Daniele, ripetendo che la Xylella è un batterio che non attacca esclusivamente gli ulivi, anzi, attacca anche altri tipi di alberi da frutto o di piante, altre piante presenti, in Puglia, ad esempio, come il ciliegio e il mandorlo. Quindi, come prevedi si sviluppa, come prevede anche la comunità scientifica che si svilupperà l'epidemia, se si svilupperà?
Questo è un fatto interessante, nel senso che in realtà si è scoperto dopo l'infezione pugliese che Xylella era già presente in Europa in forme però non particolarmente aggressive, perché quindi l'ultima infezione in ordine temporale è la prima che è stata scoperta, cioè quella pugliese. Siccome quella pugliese è la più grave, ha creato tutta una serie di problemi che hanno portato la comunità scientifica a cercare nel territorio di tutta Europa la presenza di questo batterio. E si è scoperto che in realtà in alcune zone, tipo la Provenza sulla lavanda, alle Baleari sul mandorlo, e ci sono altri focolai, in realtà c'era già e dal punto di vista filogenetico è venuto fuori che sono importazioni precedenti. Però appunto non creano i danni che crea il ceppo pugliese e quindi nessuno se n'era accorto. In Corsica, anche sulla macchia mediterranea, ad esempio, c'è Xylella. Un altro ceppo, no? Quindi il batterio c'era, però non c'era in questa forma così virulenta, no? Come evolverà? Ma è
Sì.
difficile dirlo perché le epidemie sono dei sistemi complessi, quindi appunto dipende da una serie di fattori, come dicevo prima, che tipo di agricoltura c'è, che temperatura c'è, perché questo è un batterio che comunque soffre il freddo. Poi ovviamente uno dei problemi del Salento è stata la monocultura, nel senso che c'erano solo due tipi di olivo, Ogliarola e Celina di Nardò, quindi dal punto di vista genetico era una monocultura estremamente debole dal punto di vista dei potenziali patogeni. E questo anche non ha aiutato. Quindi se arriva in dei territori dove fa più freddo, l'agricoltura è più curata, quindi magari si usano anche dei fitofarmaci che abbattono la popolazione di vettori, perché questo è un batterio che si trasmette da pianta a pianta con degli insetti. E c'è un'agricoltura più varia, con magari delle piante che non vengono colpite dal batterio, anche, insomma, in mezzo ad altre. Allora si potrà osservare probabilmente un rallentamento. Questo è il lato positivo. Il lato negativo è che andando in nuovi territori, come dicevi tu, Xylella, non è solo un batterio che colpisce gli ulivi. Ad oggi ci sono 500 piante al mondo che sono colpite da questo batterio, il genotipo che c'è in Puglia, circa una trentina ne colpisce, tra cui il ciliegio, il mandorlo anche in maniera abbastanza intensa, e anche il ciliegio. Quindi adesso arrivano delle zone, ad esempio, dove si coltiva il ciliegio. Vedremo cosa succederà, perché potrebbe cominciare a uccidere anche tutte le piante di ciliegio. Le epidemie sono sistemi multivariabili, per cui hanno tante cose che devono funzionare assieme perché l'epidemia si diffonda. Se prendiamo solo l'insetto vettore, diciamo insetti che nel Salento è la cicrina sputacchina, insetti di famiglia ci sono fino in Svezia e in Europa. Quindi, diciamo, dal punto di vista del vettore, l'epidemia ha campo molto libero, potrebbe prendere tutto il continente. Però, realisticamente, il batterio soffre molto gli inverni freddi, per cui non arriverà così, così lontano. In California non si riesce più a coltivare la vite nella zona di Los Angeles perché c'è Xylella lì, no? Però si riesce a fare nella Napa Valley, a Sonoma, sopra San Francisco, perché fa freddo l'inverno, ma anche l'estate non è che faccia caldissimo. E quindi, diciamo, ci sono delle condizioni complessive ambientali che permettono di contenere il batterio. Però alla fine di tutto questo, la realtà è che sarebbe stato molto, molto, molto meglio contenerlo in una zona o eradicarlo da quella zona all'inizio, perché adesso tu ti trovi a dover fare tutta una serie di programmi di contenimento, di studio, di test che costano tantissimi soldi, pubblici ovviamente, e creano comunque danni, perché sì, poi con l'avanzare della malattia si può cercare di mitigarla, cambiare coltivazioni, però se non ci fosse stata la malattia sarebbe stato infinitamente meglio sotto ogni punto di vista. Quindi questo non toglie che, diciamo, tutto quello che è stato fatto di sbagliato, ed è stato tanto, nelle prime fasi di questa epidemia, ha dei costi economici, sociali e culturali devastanti.
Un altro argomento che volevo toccare con te, Daniele, spostandoci quindi dal libro in sé e per sé, è relativo al fatto che si legge spesso su varie testate giornalistiche che la Xylella avrebbe pesantemente influito sulla riduzione nazionale della produzione di olio extravergine di oliva per uso alimentare. Ecco, ti trovi d'accordo con questo tipo di collegamento oppure no?
No, beh, adesso la Xylella è arrivata comunque in una zona dove si faceva olio alimentare anche di qualità, cioè dal Brindisino alla zona di Ostuni, Fasano, e poi a salire nel Barese, e lì si fa olio per uso alimentare e in molti casi anche olio di grande qualità. Tra l'altro l'80% circa dell'olio in Italia è fatto in Calabria e in Puglia. Dopodiché molto di quest'olio viene imbottigliato in altre regioni da aziende che sono umbre, toscane, liguri, però è olio pugliese sostanzialmente nella maggior parte dei casi. E quindi questo andrà a impattare sicuramente sulla produzione. Però la produzione di olio in Italia era già bassissima rispetto al fabbisogno, cioè noi negli anni buoni produciamo circa la metà dell'olio che ci serve solo per il mercato interno, no? Per cui c'era questa situazione un po' paradossale di, ad esempio, ostilità nei confronti delle importazioni spagnole, tunisine, algerine d'olio sui media, senza che però fosse fatto niente per aumentare la produzione italiana. Cioè, delle due l'una, o non ti va bene l'importazione, vabbè, è una linea come un'altra, posso anche essere d'accordo, però allora devi pensare come fare a produrre internamente, oppure non te ne lamenti, cioè non puoi entrambe le cose, no? Perché non si produce più olio? Perché l'Italia comunque è un paese che ha pochissimo spazio agricolo, e quello spazio agricolo nel caso dell'olio viene utilizzato appunto da colture che sono spesso molto vecchie, molto datate, producono poco, e andrebbero sostituite o quantomeno integrate con degli ulivi più giovani, piantati secondo i criteri della moderna agricoltura, come succede in Spagna ad esempio. E non si può fare, o meglio, non si fa per due motivi. Uno, perché comunque l'oliva è una pianta protetta, perché a un certo punto si era creato un commercio degli ulivi secolari per le ville che li volevano come piante ornamentali. Insomma, quindi fu creata questa legge molto che complicò molto poi per gli agricoltori la possibilità di ripensare le loro attività, le loro aziende, insomma. No? Quindi c'è un problema normativo, è veramente difficile cioè togliere gli ulivi, ma sostituirli con altri ulivi, no? Dal punto di vista normativo è quasi impossibile. E poi è un problema culturale, cioè nel senso che chi coltiva olivo in genere lo coltiva come pianta in più, cioè magari io ho un territorio dove non so cosa mettere perché non ci posso mettere nient'altro e metto degli ulivi, che è una pianta rustica, sta lì da sola sostanzialmente, poi mi fa qualche oliva con cui faccio l'olio, ma non sono aziende, diciamo, che puntano a fare un prodotto di qualità in una certa quantità. In genere è sempre quella pianta in più che si mette, no? Mm-hmm. E questo crea questa situazione che di olio in Italia se ne parla tanto, ma se ne fa poco.
E parlando con altri esperti del settore di produzione dell'olio extravergine, si ha l'idea che sia un settore che rispetto ad altri stenti a trovare, ad allinearsi con il passo svelto della modernità in quanto a ricerca, in quanto a tecnologia e a innovazioni. Ti trovi d'accordo qua o credi che invece qualche cosa si stia già muovendo?
L'olio buono, cioè fatto bene, secondo me è una cosa veramente notevole e ti cambia il modo in cui mangi, nel senso che è veramente un alimento aggiuntivo che tu aggiungi agli alimenti più che un condimento. Il problema è che se incominci a consumare olio veramente di qualità, non perché c'è scritto di qualità sull'etichetta, ma oggettivamente di qualità, poi quando non sei a casa tua fai fatica a consumare l'olio che trovi al ristorante o in generale che incontri sulla tua strada, anche in Italia. Perché oggettivamente appunto la cultura dell'olio da noi è sbandierata ma non è reale nella popolazione, mentre invece nel vino, con tutti i difetti diciamo dei fatti umani, comunque negli ultimi anni si è creata una consapevolezza nel consumatore anche molto variegata. C'è chi vuole vini naturali, chi vuole quelli convenzionali, chi vuole vini di un certo tipo, insomma, però c'è interesse, c'è ricerca in una parte del mercato almeno, ma comunque complessivamente molto di più in tutti rispetto agli anni 80, ad esempio. Nell'olio, forse perché non c'è il premio psicoattivo, cioè comunque consumare dell'olio ti migliora quello che stai mangiando, ma non ha una ricompensa in termini di euforia, di alterazione dei sensi, eccetera. Non è una cosa che ricorderai, no, quella volta abbiamo usato quell'olio, eravamo tutti felici, insomma. Anche questo forse impatta un po', però non c'è questa consapevolezza assolutamente. Quindi si potrebbero fare, e in parte si fanno, molte cose buone con l'olio, ma anche a livello di riconoscimenti proprio di etichette. Cioè gli oli buoni sono monocultivar, cioè hanno dentro un solo tipo di oliva che deriva da un solo tipo di albero, no? E sono molto rari, costano un po' di più. C'è proprio anche un problema di costo, nel senso che comunque l'olio fatto bene costa, poi dipende dalle annate, però siamo sicuramente per un olio di qualità sopra i 10 euro al litro, alle volte anche molto sopra, e questo per il consumatore italiano è un problema, nel senso che se ne consuma tanto di olio, quindi si tende più alla quantità che alla qualità. In più mettici anche il fatto che pur spendendo tanto, se non sai come muoverti, non è neanche detto che poi l'olio sia così buono, magari arrivi a spendere tanto e non è neanche buono, no?
O magari assaggia una cultivar che poi risulta di non essere non di suo gradimento, ecco, mentre nel vino può succedere che sappiamo a grandi linee che un Pinot Nero è diverso da uno Shiraz o da un Sangiovese, nell'olio ancora non sappiamo distinzioni chiare tra cultivar, che ne so, tra uno Rossellara del Belice e un Moraiolo Toscano.
Sì, esatto, sì, esatto, da questo punto di vista, infatti, poi tipicamente su un territorio si consuma la cultivar che c'è in quel territorio, no? Cosa che nel vino è un po' così, ma un po' di meno, cioè comunque il consumatore di vino conosce anche vini che non sono necessariamente quelli della sua zona. E questo sarebbe interessante perché ovviamente ci sono cultivar che si sposano meglio con determinati tipi di cibo e altre, insomma, con altri tipi di cibo. Quindi è tutto un mondo in realtà interessantissimo, dove si unisce anche la salute, perché comunque un olio fatto bene non è solo più buono, ma è anche più sano, perché molto spesso gli oli sono difettati, parti irrancidi o comunque c'hanno dei problemi ossidati, c'hanno dei problemi che possono avere anche lievi impatti sulla salute, insomma, non cose gravi, però insomma sicuramente un olio buono, fatto bene, pulito, saporito, è meglio anche dal punto di vista della salute oltre che sul palato, no? Però io direi che è un mondo ampiamente ancora da esplorare e da valorizzare per il consumatore italiano. Paradossalmente c'è più interesse nell'alta ristorazione magari all'estero sull'olio che non in Italia, cioè sì, in dining, ristoranti stellati eccetera c'è attenzione anche in Italia, però a livello puoi andare anche in ristoranti comunque buoni, di fascia media, medio alta in Italia e trovare degli oli pessimi. Purtroppo succede, è una cosa che dovrebbe cambiare, ma che probabilmente afferisce alle sue radici in tutta questa situazione culturale attorno all'olio, no? Che è quella di cui abbiamo parlato fino adesso.
Insomma. Esatto.
Poi
esatto.
Io conosco bene quella salentina, che è particolare. Magari altre zone sono comunque un po' più avanzate, però i problemi complessivi, che comunque non è un settore agricolo che innova e che punta, diciamo, a utilizzare tecniche nuove per ottenere prodotti migliori, questo è oggettivo in tutta Italia, insomma.
E parlando ancora della xylella, un altro aspetto che va sottolineato con la penna rossa proprio è che non c'era in Europa, che è venuto da una pianta appunto di caffè importata da fuori Europa, addirittura dal Centro America. Ecco, come prima ti ho chiesto di come sta andando il contenimento della xylella in Puglia adesso, e per quanto riguarda invece i controlli di piante che vengono da fuori, ora non esclusivamente per la xylella, perché ormai il danno, come si suol dire, è fatto, ma in generale sono noti dei miglioramenti oppure no?
Sicuramente ci sono più controlli di prima, non su, diciamo, i passeggeri normali, per scopi turistici, per quelli ci sono appunto questi cartelli, però per l'importazione di grossi lotti di piante si fanno dei controlli che prima non si facevano. Uno dei problemi è stato che i controlli per xylella specifici si facevano solo su agrumi e vite, perché erano i due casi conclamati più gravi conosciuti al mondo, agrumi nel Brasile e vite in California. E però su tutte le altre piante era un batterio che non si cercava. Infatti è entrato in Salento su una piantina di caffè da Costa Rica che non era, diciamo, oggetto di attenzioni, perché era caffè, perché insomma. E infatti la piantina di caffè in sé era sana, perché era semplicemente una pianta ospite, quindi c'aveva dentro il batterio, ma nel caso del caffè il batterio non dà nessun effetto, no? Quindi non cercandola specificatamente, all'occhio non si vedeva, insomma, no? Le piantine non erano malate, che vedi, ma cosa c'ha questa piantina, non la facciamo entrare, capito? Adesso si cercano a campione anche su delle piante che apparentemente sono sane, insomma.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot, oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.